sentire però un caldo emotivo, un caldo spirituale. E magari veniamo al culto proprio all'incontro, specialmente dalla domenica mattina, perché vogliamo trovare questo calore. Per quanto concerne il caldo, quello fisico, è meglio stare qui dentro, si sta bene, meglio qui che fuori. E per quanto concerne il caldo spirituale e quello emotivo, è ugualmente meglio stare qui dentro. Io già l'ho provato questa mattina insieme con voi e sono riconoscente al Signore. Diverse volte questa mattina è stato fatto quasi un invito evangelistico ad accettare il Signore, e si deve sempre fare anche la domenica mattina, perché è la cosa migliore che noi possiamo offrire a Dio, la lode, e a chi ci viene a trovare, l'Evangelo. Però io non vorrei dimenticare, come ha detto Giorgio, per accettare questo invito, questa esperienza, questo lasciarsi andare che lo Spirito Santo possa guidare la nostra vita, c'è un passaggio. Bisogna passare attraverso un elemento ben preciso. Bisogna che non dimentichiamo e che rispolveriamo, se necessario, un simbolo, la croce. La croce. Io vorrei leggere con voi, e poi faremo alcune considerazioni, dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, il versetto 17, dice l'Apostolo Paolo, scrivendo a questi credenti di Corinto, dice: Cristo, naturalmente ricordando a loro il suo passaggio per quella città, dice: Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Eccetera, e poi spiega questa potenza. Andando avanti, il capitolo 2 dice: Io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. E io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Croce, crocifisso, abbiamo letto. Penso che questa mattina pochissimi, conoscendo il nostro ambiente, pochissimi di noi hanno una croce addosso come simbolo. E nelle nostre sale di culto normalmente non ci sono delle croci, anche se ci sono altre chiese evangeliche fondamentaliste, perciò possiamo essere sicuri della loro dottrina, eccetera, che hanno come per simbolo la croce. Ma normalmente nella nostra assemblea delle croci io non le vedo in giro. Anzi, quando entriamo, dobbiamo essere onesti, quando entriamo in una sala evangelica e vediamo una croce, quasi quasi ci viene un piccolo malessere, no? Come per dire, c'è qualche cosa di diverso che non sono abituato, che è questo simbolo. Eppure nel Nuovo Testamento, e questa mattina stessa noi in cento modi abbiamo attribuito e attribuiamo, e il Nuovo Testamento lo fa in modo straordinario, all'importanza primaria della croce e di conseguenza una importanza primaria alla croce, perciò non solamente come individui ma anche come Chiesa. Nel tempo, quando i cristiani dovettero scegliere un simbolo immediato che rappresentasse all'istante, fulmineamente, la complessità dell'incarnazione di Dio, perché pensare all'incarnazione di Dio, Dio che è diventato uomo per salvare me e te, cioè non è una cosa facile da spiegare. Eppure quando hanno dovuto pensare a un simbolo, a qualche cosa che ci riportasse subito nella memoria istantaneamente, hanno scelto questo simbolo molto semplice, la croce. Questa croce potremmo dire che è l'incrocio, veramente, dove Dio si è incontrato con l'uomo ribelle. Dio si è incontrato con l'uomo ribelle a questa croce. E questa croce è l'incrocio del nostro primo appuntamento d'amore. Il nostro primo appuntamento di amore è avvenuto lì, alla croce. E la croce è il posto dove molto spesso noi andiamo per dire al Signore: ti voglio bene, ti amo. Chiunque leggesse per la prima volta il Nuovo Testamento verrebbe colpito certamente dalla importanza della data alla morte di Cristo. Se voi prendete tutti e quattro i Vangeli, raccontano molto, ma molto di più, ci sono molte, molte più pagine, capitoli che raccontano l'ultima settimana, cioè dove lì c'è il fulcro di ogni cosa, dove si parla della croce, che tutto il resto dei 3 anni. Tutto viene dato importanza in tutti e 4 i Vangeli a questo periodo, a questo momento. Veramente fino a qualche anno fa, se qualcuno prendeva la briga di fare un logo, un simbolo cristiano, c'era sempre questa croce. Oggi è un po' sparita, perché si dà visibilità alla Chiesa come struttura, in un logo, alla Chiesa come con il suo impatto sociale, alla potenza una potenza esplosiva del Vangelo, dimenticando quei 2 legni messi uno in verticale e uno in orizzontale, che invece ricordano perfettamente la morte vicaria di Cristo, del Dio incarnato morto per me, e che Dio poi lo ha risuscitato per tutti quanti noi. Notavo tempo fa, sono andato ad una mostra di monete antiche vedevo che dal 70 all'80 d.C. fino al 300 d.C., molte monete romane, quasi tutte, avevano il simbolo della croce. Dopo Costantino, dal 300 poi, questo simbolo è sparito dalle monete romane e c'era lì ed è stato sostituito molto spesso dal viso dell'imperatore. Eppure Gesù, quando se n'è ritornato in cielo, lui aveva lasciato nel suo testamento spirituale un'indicazione ben precisa di come voleva essere ricordato. Io me ne vado, vi lascio il Consolatore, Giorgio vi rammenterà lui tutte le cose, non è solamente un fatto mnemonico ma è spirituale, è lui che ci ricorderà tutte quante le cose, e dice però io voglio che voi mi ricordate in un certo modo, il Signore Gesù, quando mi ricorderete, e dice, e lo dovrete fare spesso, e infatti lo facevano spesso, ogni giorno, poi si sono accordati ogni primo giorno della settimana, dice, che voi mi dovrete ricordare che io sono stato su questo pianeta, sono sceso qui in terra, in mezzo a voi, ho camminato con voi, ho sofferto con voi, ho deciso di dare la mia vita al posto vostro. Dovete ricordarmi, così come abbiamo fatto questa mattina, con il pane e con il vino, che ricordano il mio corpo e il mio sangue messi sulla croce, dati per voi. E ricordatevi un'altra cosa, che su quella croce io ho respinto l'istanza di Satana che vi voleva giustamente con lui. Io lì ho respinto l'accusa di Satana perché ho detto, questi sono miei figli e voi mi dovrete ricordare col pane e il vino che ricordano e che ci riportano ancora una volta, quel pane e quel vino non sono stati messi in un modo così da qualche parte. Ci ricordano sulla croce il suo corpo e sulla croce il suo sangue dato per noi. I primi cristiani potevano scegliere altri simboli per ricordare la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Che ne so, potevano scegliere per simbolo una mangiatoia, no? Si portava qui una mangiatoia e così ci ricordava che cosa? La mangiatoia ci ricordava la nascita e perciò l'incarnazione del nostro figliolo Gesù Cristo. O potevano scegliere per simbolo, un attrezzo di falegname, come sembra che il Signore Gesù sia stato in bottega con il suo babbo, in modo che ci potesse ricordare l'umanità di Cristo, o tante altre cose. No, i cristiani hanno scelto il simbolo della croce che è diventato poi il simbolo principe per noi cristiani. Ma un simbolo, questa croce, naturalmente voi mi capite bene che non sto parlando di due solamente di pezzi di legno visivi, ma che è per noi credenti il veicolo di un atteggiamento, è la proposta di un atteggiamento, una proposta immediata, un ricordo immediato di un atteggiamento che dà il valore ad ogni nostro fare, come già avete detto questa mattina, ad ogni nostro dire. E il simbolo della croce, quella croce, è stata anche l'opportunità per la quale noi questa mattina abbiamo potuto lodare Dio e vivere poi, uscendo da là il caldo, la nostra vita quotidiana. Adesso vorrei leggere, chi parla dice sempre semplicemente per tentare di mettere in tranquillità gli uditori, dice che farà presto, ma non sarà forse così. Alcuni versetti e poi fare alcune deduzioni. Alcuni li abbiamo letti, Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 17 e 18, lo rileggiamo. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con la sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati, e c'è l'opportunità per tutti questa mattina ancora, è la potenza di Dio. Questi versetti mi fanno fare solamente una riflessione, che io ve la dico. Paolo qui confessa il proprio limite, riconosce i propri limiti. Perciò non c'è nessun orgoglio da parte nostra di poter presentare Dio con la sapienza, con tante altre cose che potrebbero fare da contorno, sarebbero da contorno. E il contorno dà sempre orgoglio, produce sempre l'orgoglio. Paolo riconosce i propri limiti. Non ho parlato con sapienza, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Perciò per me c'è un'indicazione. Mauro, tu devi essere rispettoso del valore della croce. Devi rispettare del valore di quel significato, perché tu puoi rendere vana quella croce. E io vi dico la verità, è l'ultima cosa che vorrei. Io non voglio rendere vana il valore della croce. E non la voglio valorizzare mettendoci del mio. Assolutamente no. Noi dobbiamo darci da fare per minimalizzare il nostro orgoglio e portare avanti la croce. Poco del mio, è tutto di Cristo. Al capitolo 2 abbiamo letto invece che io, fratelli, quando venni da voi, non venne ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. E di nuovo qui lo dice, no? Perché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. La croce è un simbolo che non piace alla cultura, quella tra virgolette laica, umana, non vorrei dire paracristiana. La croce è un simbolo indegno della cultura, ma per noi credenti è una scelta quotidiana che personalizza la nostra figliolanza cristiana. Noi siamo figli di Dio e lo diamo perché qualcuno è passato su quella croce per noi, e che qualcuno è Dio stesso. Perciò la croce personalizza la mia vita, è la personalità che deve uscire fuori da un figlio di Dio del genere, come siamo tutti noi, è quella di dire bene del Signore, come l'Apostolo Paolo che ci insegna. Io dico bene del Signore e poco di tutto il resto, perché tutto il resto è una questione di religione. E le religioni possono avere tutte ragioni. Pietro dice la sua a proposito della croce. Leggiamo in Prima Pietro al capitolo 2. Al capitolo 2, il versetto 21. A questo siete stati chiamati. Vabbè, c'era tutta la spiegazione precedente che a noi non ci interessa in questo momento. Poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato l'inganno. Oltraggiato non rendeva oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come delle pecore, ma ora siete tornati al pastore e il guardiano delle vostre anime. Per Pietro, in questo momento che scrive, ora, diciamo, Gesù oramai l'aveva inquadrato bene. Gesù è il Messia, Gesù è il Salvatore, Gesù da tutta una serie di indicazioni di come lui ora lo vede. Ma in passato Pietro non la pensava così. Quando il Signore Gesù si è permesso di dire, caro Pietro, cari discepoli, è giunto il momento che io debba soffrire. Io salirò a Gerusalemme, lì sarò preso, sarò condannato, soffrirò, sarò messo in croce, eccetera. Pietro si era ribellato. E vi ricordate che cosa ha detto il Signore Gesù? Quasi tirandogli un'orecchia. Questo non ti accadrà mai. Finché ci sono io, questo non ti accadrà mai. Ora è un altro Pietro, quello che ha scritto i versetti che noi abbiamo letto. Ora, dopo 30 anni, sono passati 30 anni, Pietro dice altre cose. Pietro è un maestro di vita, è un maestro per gli altri che stanno leggendo la sua epistola. E anche per noi oggi è un giorno di scuola, lui è il nostro maestro, ci insegna come stanno le cose. Ci insegna la via della croce, che non ti accadrà mai, ma grazie perché questo è accaduto, grazie perché l'hai fatto. Ci insegna la via della croce da seguire, dice, come un fatto da non dimenticare. No, dice, come un esempio da seguire passo passo, non fare un salto una volta ogni tanto, da seguire le sue orme. E sapete, purtroppo anche coloro che stanno avanti con gli anni come esperienza cristiana, seguire il Signore e seguire il suo esempio, lo possono fare e lo possono anche non fare. Pietro dice che anche quando c'è da dare una tirata di orecchie a qualcuno, o come lui voleva fare, addirittura gli voleva tagliare gli orecchi, vi ricordate l'ultima notte lì nel Getsemani? Quando una tirata di orecchi pare salutare, dice, pensate alla croce e rimettetevi a Dio e non restituite il male. Qualcuno vi ha fatto del male? Non lo restituite. Non lo restituite il male, lui lo spiega semplicemente perché non è compito mio e non è compito nostro punire il male. Alla lontana sì, ma non è compito nostro punire il male. Il nostro compito è l'ubbidienza esemplare. Ma senza la croce è impossibile fare questo. Se noi ci dimentichiamo quella croce, è impossibile farlo per noi. Pietro però dice anche un'altra cosa, che non dobbiamo noi credenti essere degli specialisti della tristezza molte volte, no? Meno male che adesso ultimamente ci abbiamo dei canti che sono piuttosto allegri e sono anche vivaci, anche gioiosi. E noi non dobbiamo essere degli specialisti della tristezza, ma sappiamo che combattere il peccato nelle relazioni con il mondo, nelle relazioni con il mio prossimo e perfino qualche volta col mio prossimo credente, è sofferenza. È non reagire come lui ci dice. Non reagire come si meriterebbero gli altri, in modo che alla fine io posso trovare pace e soddisfazione del versetto 25, perché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore, al guardiano delle anime vostre. Qui si capisce che c'è una nuova situazione. Prima eravate nella tristezza, nello sconforto, ma ora siete ritornati a Dio. Seguendo le sue orme, sì, lo possiamo dire, c'è un cuore leggero, c'è una gioia che si sperimenta facilmente. È facile? È facile seguire le orme di Cristo? C'è un comico che racconta delle storie così strane e poi alla fine dice, beh, forse sì, forse no. È facile seguire Cristo? Forse sì, forse no. la componente essenziale per sperimentare questo percorso è lasciarsi trasportare da un altro fatto evidente e vitale per noi credenti, è l'amore di Dio, l'amore. Questo amore che ne parliamo in tutti i modi, ma io vorrei ricordare che io sto dicendo di questo amore che il Signore Gesù stesso dice, un amore che io ho sparso nei vostri cuori, cioè è l'amore suo, come lui intende, che egli ha sparso nei nostri cuori. Io vi devo confessare che per temperamento personalità, eccetera, costruita sopra il temperamento, c'è un ritornello dentro di me che viene sempre e che lo devo prendere a bastonate spesso. Ma io posso far convivere l'amore cristiano con la giustizia di Dio. Ma perché tutto questo amore e non la giustizia? Perché non mi devo dar da fare perché la giustizia di Dio sia messa in atto insieme anche al suo amore? E allora io mi domando spesso, ma possono convivere amore e giustizia di Dio? Io ho avuto solamente due o tre esperienze dei tribunali per delle contravvenzioni, ecco, di troppa velocità, semafori rossi, eccetera, che mi sono successi. Non ho molta esperienza dei tribunali, ma non credo che nei tribunali si possa far convivere molto spesso l'amore con la giustizia. E nei rapporti sociali, parentali, non ne parliamo. È molto complicato far convivere amore con giustizia. Nella Chiesa, io non sto parlando della vostra Chiesa di Via Pelle, sto parlando di quelle che io frequento e di altre che gli sto più vicino. Può convivere bene amore e giustizia? Vi devo dire che è molto complicato, è quasi impossibile alle volte. L'unico esempio, il cui io sono sicuro, dove amore e giustizia è perfettamente compatibile, è l'esempio di Cristo. E l'esempio di Cristo è quell'esempio, è quel seguitare, è quel camminare su quelle orme che Pietro si dà da fare come maestro di insegnamento per dire, in fin in fondo, lì è la soluzione di ogni cosa. Forse la componente amore è prevalente in Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo, ma prima che io abbia detto a, se era prevalente la giustizia, te saluto, noi non c'eravamo qua. Forse la componente amore è prevalente in Dio, forse quando le cose vanno un po' meglio è anche prevalente nella Chiesa, è prevalente in noi quando giustamente vorremmo tagliare delle cose che non fanno, decidere una fine piuttosto non tanto ragionata, ma veloce per evitare ancora problemi. Ma l'amore è quell'atteggiamento del papà, del figlio il prodigo, che aspetta sull'uscio che il figlio sciagurato ritorni. E io se ritorno alla croce, anche a me per tanti anni, apro una virgoletta, io e mia moglie siamo dovuti stare sull'uscio aspettando dei figli sciagurati che tornassero, avevamo perso tutte le speranze. E poi il Signore invece ci ha detto, adesso è ora di rientrare in casa insieme ai figli che sono ritornati. Ma io se vado alla croce è l'unico punto dove posso avere questo equilibrio, giustizia e amore. Perché questa croce, così, questo legno messo così e questo legno verticale, io vedo delle mani allargate, amore, vedo un abbraccio, anche se vedo dei chiodi che potrebbero essere un segno della giustizia, e i chiodi fanno male. Solo la croce spiega Dio indicandomi un esempio permanente per me. Io questo lo devo confessare. Molte volte quando sono nei problemi cerco, cioè, ho comprato nella mia, adesso non ne compro più perché so che non li finirò mai di leggere, ma ho comprato tanti libri e allora ce n'ho. E quando sono in difficoltà vado lì per cercare aiuto, consiglio da chi magari è passato, e faccio bene da chi è passato in certe difficoltà. Ma devo dire che fino in fondo poi, più di tutto, mi aiuta la croce. È Dio che mi spiega tutto quanto lì. È Dio che spiega tutto quanto, indicandomi, come dice anche Pietro, un esempio permanente, non una memoria digitale, a pezzi, ma una memoria analogica, continua. Più avanti, al capitolo 3, Pietro dice della croce, al capitolo 18, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, e per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E noi sappiamo, fu messo a morte dove? In croce. La croce perciò è anche un simbolo di morte. Cristo ha sofferto, anche questa è un'altra cosa che noi dobbiamo sottolineare, non perché gli altri l'hanno inchiodato, ma perché lui ha deciso di morire per noi, per portarci a Dio. E qui ci sono anche le nostre decisioni, per passare di lì. Lui ha deciso di morire per portarci a Dio. E lì lui ha messo insieme la sua giustizia e il suo amore. Mentre preparavo questo studio, Sara, la mia nipotina, mi girava intorno, così. Allora, io gli ho detto, Sara, a lei ha quasi 6 anni, le avrà a novembre. Dico, Sara, perché lei frequenta la scuola domenicale, viene allevata col Vangelo e con la carne e con la pasta asciutta, insomma. Sara, ma per te che cos'è la croce? E lei mi ha dato 2 spiegazioni e poi una ultima. Beh, dice, la croce, e qui è la scuola domenicale, dice, lui lì è morto per noi, il Signore Gesù. E allora da quel momento noi non siamo più morti ma siamo vivi. È una cosa che ci sta, non solamente a 6 anni. Noi non siamo più morti, ma siamo vivi. E dice poi, quando lui è divenuto grande, il Signore Gesù, perché prima stavamo leggendo qualche cosa del Signore da bambini insieme, dice, quando è diventato grande, è lì che sulla croce ha portato i nostri peccati. Però, ha detto, dice, però, e qui sono i distinguo evangelici, no? Però non è più lì in croce, è ritornato in cielo. Bene, dico, bravo. E anche questo è qualcosa che ci deve appartenere. Non dobbiamo solamente fissare la nostra idea che Cristo ancora è in croce. Ora è nei cieli. La croce ci riporta a quel fatto avvenuto una volta per sempre, per il traverso il quale anche noi possiamo essere vincitori. E poi, siccome lei è molto brava a disegnare, io ho detto, beh, se tu dovessi rappresentare questo, che cosa faresti, come lo rappresenteresti? E lei mi ha preso e mi ha disegnato un cuore, bene, un cuore, e in mezzo ci ha messo la croce, e il logo suo per rappresentare questo. Questa è stata una parentesi per dire che io e voi non ci dobbiamo mai dimenticare che se viviamo e che se siamo, lo dobbiamo a quel fatto che anche stamattina è stato ricordato dal fratello, che il Signore Gesù là sulla croce ha detto: tutto è compiuto, tutto è compiuto. Ecco, lo posso dire io molte volte di tutte anche le questioni da tribunale ecclesiastico che succedono tra di noi, lo posso io dire: tutto è compiuto, ho fatto tutto, adesso mi rimetto a Dio come Cristo ha fatto. Lo possiamo dire, possiamo dirlo: tutto è compiuto, vabbè, in attesa di altro, io adesso mi aspetto tutto quanto da Dio. Rita, c'è una frase che dice molto spesso: ah, dice, anche questa è fatta. Lei lo dice molto spesso. Cioè, dopo una delle sfacchinate sue classiche di Rita, lei dice: ah, anche questa è fatta, perché è convinta di aver coniugato bene sia il fare e che il non fare. Ha scelto di fare e l'ha fatto con velocità, e poi ha detto: ah, anche questa è fatta, non mi resta più nulla da fare. Lo possiamo dire noi: non mi resta più nulla da fare, ora sono in pace, ora sono in pace, sono stato perdonato e ho perdonato, ma non posso farlo se non passo per la croce, non posso farlo. Ho dato tutto l'amore rispettando la giustizia di Dio, sono stato abbracciato e abbraccio. Ora, come abbiamo letto, c'è il riposo. Tutte le volte che io ho provato riposo per delle angosce è quando ho messo in atto questo fatto: tutto è compiuto, ma tutto è compiuto nel senso del Signore Gesù. E infine vorrei leggere un altro versetto, il capitolo 12 dell'Apocalisse. Al versetto 7 ci parla che Michele ha vinto una battaglia in cielo. Non è Michele nostro, era un altro Michele. Però dice al versetto 10: allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte, perciò rallegratevi, eccetera, eccetera. Perciò la croce è anche un simbolo di vittoria. Le nostre vittorie passano attraverso, non di Michele, ma passano attraverso la croce. Ora è venuta la salvezza. Lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello che riporta alla croce. Quando voglio vincere, devo passare per la croce. E in Giovanni, e questo è proprio l'ultimissimo, al capitolo 12, e E qui è Gesù appunto che annuncia la sua crocifissione. Dice al versetto 30, Gesù disse: questa voce non è venuta per me ma per voi. Dice: ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Pensava alla croce. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Beh, io questo lo penso, questo versetto, gli do questa indicazione, per me è importante. La croce è l'unico modo per essere in missione, è personale o organizzato come noi vogliamo. Il veicolo di ogni missione è la croce. La croce e la missione devono essere inseparabili, perché dice: quando io sarò messo su in croce, dice, allora chiamerò tutti a me. E chi più della missione va dappertutto per chiamare tutti a sé? Io riconosco che, specialmente in certe attività, anche missionari, si può avere successo anche in altri modi. E come se si può avere successo anche in altri modi? Ma io qui l'indicazione che il successo, quello vero, passa per la croce. Dire Cristo vorrebbe dire e passare per la croce. Lui, e Lui solo, è il magnetismo che attira, e che alle volte noi lo cerchiamo con tutta la professionalità che conosciamo, la preparazione che ne possiamo. Noi vogliamo attivare questo magnete sempre, sempre di più per essere attrattivo. È la croce. Mia cognata, che non c'è più, usava, lei era romana, e in romanesco si usa una espressione quando uno è un po' stanco, è un po' deluso, e diceva sempre: che croce, che croce. Ma non è così la nostra croce. La nostra croce, come abbiamo letto nei versetti, la croce è vita. La croce è il simbolo che il Signore Gesù ci ha lasciato per farci ricordare immediatamente, istantaneamente, la sua incarnazione. La croce è il nostro valore di eredità che ci ha lasciato. La croce, abbiamo letto, che è potenza, è quella potenza tanto ricercata da ognuno di noi. La croce è l'esempio da seguire per noi che camminiamo in questa terra. E la croce è l'attestato che tutto quanto è stato fatto a nostro favore da parte di Dio. E ancora, la croce è quella battaglia vinta dal Signore Gesù, con l'aiuto anche di Michele. E la croce è l'apertura mondiale di amore per Dio per tutto il mondo. Perciò è la vera apertura missionaria. Questa croce, io lo voglio dire questa mattina, non me la devo dimenticare. Anche se fosse necessario mettermi una croce qua, ma spero che non sia necessario, non me la voglio dimenticare. E la Chiesa, noi quando siamo insieme, non dobbiamo mai dimenticare il valore della croce. Amen.